Male? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti l'antri! E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? So mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Ciao a tutti e a tutte, lunedì 19 novembre e con bizzarra puntualità inizia la nuova puntata di Impatto. Tra le notizie di oggi avremo un collegamento con una compagna di Notav che ci parlerà delle news di questa settimana appena passata e dei prossimi appuntamenti, tra cui l'udienza a Torino per il processo degli arresti. Passeremo poi a parlare della bozza del decreto termico di cui hanno parlato i ministri Passer e Clini nel corso di una fiera tenutasi a Rimini, una fiera sulla green economy, la famosa green economy di cui si parla tanto in questo periodo, la fiera è l'Ecomondo. E infine un tema a noi tanto caro, ossia quello dei rifiuti qui nella regione Lazio. Ci sono novità sulla discarica di Malagrotta e sul progetto della discarica di Monti dell'Ortaccio, anche grazie a delle dichiarazioni del ministro dei rapporti con il Parlamento Giarda a proposito del mandato del prefetto Sottile e delle future iniziative del ministro Clini.
all'interno della trasmissione di Impatto di oggi e andiamo a parlare di Notav, perché la scorsa settimana, se ricordate bene, ovviamente eravate tutti all'ascolto, abbiamo parlato, abbiamo avuto una corrispondenza con una compagna che ci ha un po' raccontato le mobilitazioni che avevano messo in campo in attesa dell'inaugurazione di una caserma da parte della ministra Cancellieri. Inaugurazione che poi, cioè, la Cancellieri alla fine non si è presentata e poi abbiamo avuto un piccolo aggiornamento per quel che riguarda i processi dei Notav, processo che si aprirà mercoledì prossimo. Come quasi, cioè, con una coincidenza veramente impressionante, la sera stessa di lunedì scorso sono partite una serie di trivellazioni con un larghissimo dispendio di forze dell'ordine a scorta di queste trivellazioni e quindi ci sono state delle conseguenti iniziative dei Notav, ci sono state numerose contestazioni a queste trivellazioni, battiture delle reti, è stato anche bucato in alcune parti il cantiere, sono state occupate le strade statali della Val di Susa e quindi ci faremo un po' raccontare tutta questa di che si tratta quando si parla di trivellazioni e poi quali iniziative ci sono state e ci saranno in programma. Parleremo poi anche del processo, diamo un'anticipazione, il processo sarà mercoledì prossimo ed è stato deciso da parte degli imputati di non andare a rito abbreviato ma di andare direttamente al dibattimento con rito ordinario. Quindi dicevamo il processo che ci sarà mercoledì prossimo sarà un processo che viene interpretato dai compagni Notav come un processo politico di cui sanno che potranno andare a pagare le conseguenze ma che comunque sono pronti ad affrontare. Abbiamo adesso in diretta una compagna, Ermelinda, dalla Val di Susa. Ciao, ci senti?
Ciao a tutte e a tutti, sì, vi sento. Sì, come hai detto, mercoledì comincerà questo processo nei confronti dei 26 attivisti Notav che furono arrestati la notte del 26 febbraio, chiedo scusa. Appunto, mercoledì si apre questo processo, ricordo che furono arrestate queste 26 persone e tante altre furono comunque denunciate o limitate, ristrette nelle proprie libertà, una degli arresti anche abbastanza mastodontici come per impressionare, diciamo, quella che era la volontà della popolazione della valle a resistere in quelle giornate che portarono prima allo sgombero della Repubblica della Maddalena e poi al tentativo da parte del movimento di poter prendere di nuovo possesso di quei terreni. Furono giornate di lotta del movimento Notav ed è per questa ragione che subito dopo gli arresti si mobilitarono tantissime persone, la stessa mobilitazione che continuerà con l'inizio di questo processo che avete definito bene politico, perché è un processo per la durezza delle restrizioni e la volontà proprio di Caselli di perseguitare in qualche maniera il movimento e le persone che ne fanno parte è il tentativo e l'altro pezzo della nostra controparte, cioè ci stanno i poteri forti, ci sta anche il potere forte che si esprime attraverso la magistratura che cercherà quindi di intimidire le persone in maniera che il movimento possa essere indebolito. La Val Susa aveva risposto dopo gli arresti con una grande solidarietà verso queste persone che consideriamo uno di noi, siamo tutti e quindi il movimento seguirà questo processo con lo stesso spirito, appunto cercando di dimostrare anche attraverso la partecipazione e la solidarietà attiva agli imputati che il movimento è unito, che non esistono i buoni e i cattivi e che certe azioni di forza sono soltanto necessarie per difendere la nostra terra.
Sì, per quel che riguarda, questo è per quel che riguarda il processo, quindi tutte le iniziative passate che adesso stanno subendo la repressione. Per quel che riguarda invece queste nuove trivellazioni che ci sono state, tutte le mobilitazioni che avete messo in campo per contestare e per tentare di bloccare, che cosa ci puoi dire? Che trivellazioni sono?
Sì, le trivellazioni erano una parte di quei sondaggi che avevano già cominciato a fare nel 2010 e che furono respinti, per cui non riuscirono a finirli. E ne avrebbero alcuni sulla carta ancora da fare, benché poi di fatto i lavori il cantiere in qualche maniera in Clarea sta cominciando, cioè loro devono fare ancora dei sondaggi per poter fare il progetto definitivo, però hanno già cominciato a devastare la Clarea, no? Questo anche per dimostrare la contraddizione. Comunque sono stati evidentemente dei sondaggi per gettare un po' del fumo, visto che siamo a ridosso dell'incontro tra Hollande e Monti, che si terrà a dicembre a Lione, a cui il Movimento Notaro parteciperà, e quindi un po' dimostrare che loro fanno un po' quello che vogliono, che in Italia si lavora, perché i sondaggi si fanno ancora, quindi vuol dire che sul fronte, diciamo, di come sta procedendo l'Italia per farsi bella agli occhi dell'Europa, le cose stanno andando avanti. Peccato che per fare dei sondaggi che poi non hanno potuto neanche finire, perché non sono rimasti il tempo sufficiente, sono andati via dopo 2 giorni, questi sondaggi qua non sono servito altro che a dimostrare ancora una volta la contrarietà del territorio, visto che per provare a farli hanno mobilitato più di 1000 uomini e una quantità di mezzi inimmaginabili, creando per 2 giorni il delirio in Val di Susa e sparando candelotti lacrimogeni anche in mezzo alle case di un quartiere dove dovrebbe sorgere la fantomatica stazione internazionale di Susa, le cui conseguenze di questi gesti, diciamo, inconsulti, sono il fatto che adesso in quella stazione a San Giuliano gli orti sono stati sigillati, il latte non si può bere e l'altro, insomma, ha posto dei veti alla popolazione, perché bisogna controllare l'effetto che avranno fatto centinaia di lacrimogeni lanciati direttamente nelle case e sugli orti delle persone. Quindi si sono fatti, diciamo, la loro esposizione di forza, però con questi costi qua, e quindi non hanno fatto altro che motivare ulteriormente il movimento notaro a continuare a resistere affinché questo scempio si possa fermare.
Quindi ci hai detto che queste trivellazioni, questi 2 giorni di trivellazioni, poi sappiamo che più una trivellazione dura e più arriva in profondità, quindi probabilmente neanche ha raggiunto la profondità necessaria. Comunque
oltre a questo aspetto qui c'è anche il fatto che loro hanno fatto questa trivellazione in una zona dove avevano già fatto le altre nella tornata, diciamo, del 2010,
sì, conoscevano la logistica della situazione.
Sì, anche perché dentro c'è una caserma della polizia, quindi c'è un fortino, si sono messi dentro il fortino e hanno fatto queste trivellazioni in un luogo che peraltro è noto da un punto di vista geologico, perché quando hanno fatto i lavori per l'autostrada, avendo fatto lì l'interporto, hanno già sondato e sanno benissimo che cosa c'è sotto, compreso l'amianto.
Quindi dicevamo, appunto, che hanno fatto queste trivellazioni per farsi belli, per portare dei risultati alla Francia, per far vedere che in Italia si lavora, ma questo
sì, per l'Europa, anche perché capiscano che qui c'è la volontà di andare avanti, che si va avanti.
Sì, dicevo questo perché la Corte dei Conti francese ha preso una serie di delibere rispetto all'alta velocità in Oltralpe. Non so
sì,
se ci si dice qualcosa.
Sì, ha fatto delle critiche anche sul discorso dei costi-benefici e dell'insostenibilità, anche per via del fatto che è diminuita la quantità di merci e di trasporti che su fronte Italia-Francia, e quindi non è giustificabile, insomma, è un'opera che invece prevede un passaggio di merci forsennato, e in questo periodo non c'è. Comunque proprio sul discorso costi-benefici e sul fatto anche che ha dei costi già di per sé troppo esosi, come sappiamo, tra le altre cose, quello che in Francia costa 1, in Italia costa 3. Per cui adesso pare che anche la Corte dei Conti italiana ha dichiarato nella voce del suo presidente che sicuramente andranno a guardare anche queste faccende per quello che riguarda la parte italiana, diciamo, quindi la Corte dei Conti italiana che si occupa di TAV. Vedremo, aspettiamo. Volevo anche a questo punto ricordare che in questo fine settimana ci sono state anche delle mobilitazioni che hanno riguardato una specificità, diciamo, femminile, cioè le donne del movimento NoTav, che hanno anticipato un po' la commemorazione della giornata contro la violenza sulle donne, quindi facendo un'iniziativa la settimana prima e legando la violenza sulle donne alla violenza sulla terra. È stata una 2 giorni molto partecipata, sono venute anche tante persone, anche molte persone da Roma, che saluto e ringrazio ancora. È stata un'esperienza importante ed è molto importante continuare a farlo, perché secondo me le donne che all'interno già della Valsusa hanno un grosso protagonismo possono fare la differenza all'interno dei movimenti, e quindi magari essere quel fattore in più che ci può aiutare anche a vincerla, questa battaglia contro l'alta velocità.
Va bene, senti, hai altri appuntamenti da dare in futuro?
No, localmente domani sera c'è un'assemblea qui a Bussoleno dove mettiamo appunto il livello, la partecipazione al corteo che ci sarà in Francia a Lyon il 3 dicembre, quindi è una, diciamo, un'assemblea tecnica per fare i pullman, vogliamo cercare di essere presenti in maniera sostanziosa e andare a far vedere che il movimento non si è convinto, non è piegato nonostante i processi di repressione e queste trivelle fatte militarizzando completamente il territorio.
Va bene, grazie mille,
sempre.
Sei stata molto, molto precisa, alla prossima speriamo di rivederci presto.
Grazie sempre a NoTav dalla Valle.
Sì, grazie. Oh.
Where all this matters, Harris here, I've fallen for a tawny moor. Took off to the land of Nod, drank with all the Chinamen, walked the sewers of Paris. I danced along the colored wind, dangled from a rope of sand. You must say goodbye to me. We sail tonight for Singapore.
Don't fall asleep while you're ashore.
Lost your heart and hope to die.
When you hear that children cry,
let marrow bone and cleaver choose
while making feet for children's shoes.
Through the alley, back from hell, when you hear that steeple bell, you must say goodbye to me. Wipe him down with gasoline till his arms are hard and mean. From now on board this iron boat's your home. So heave away.
From the floor,
wash your mouth out by the door.
The whole town's made of iron ore.
Every witness turns to steam. They all become Italian dreams. Fill your pockets up with earth.
Get yourself a dollar's worth.
Away, boys. Away, boys. Heave away. The captain is a one-armed dwarf.
He's throwing dice along the wharf.
In the land of the blind, the one-eyed.
Torniamo ad Impatto. Abbiamo appena avuto un collegamento da Bussoleno con una compagna dei NoTav e procediamo adesso con un approfondimento sul decreto termico presentato dai ministri Passera e Clini alla Fiera di Rimini.
Sì, come abbiamo appena detto, il 7 e l'8 novembre si è tenuto questo convegno a Rimini, la cosiddetta Fiera Ecomondo, in cui erano presenti tutti gli stati generali della Green Economy. A questo convegno hanno partecipato il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, il ministro dell'ambiente Corrado Clini, di cui abbiamo abbondantemente parlato in precedenza e che proprio quest'oggi ha subito una contestazione a Parma dagli studenti, in quanto il ministro era stato invitato per inaugurare l'anno accademico, si è trovato una contestazione di 50 studenti che appunto gli rimproveravano le sue prese di posizione rispetto a inceneritori e alla Valsusa. E infine anche del ministro delle politiche agricole Mario Catania. In questa occasione questi tre ministri insieme hanno presentato lo schema del decreto ministeriale per l'incentivazione delle fonti rinnovabili nell'energia termica, che riguarderebbero in sostanza il riscaldamento a biomassa, le pompe di calore, il solare termico e il solar cooling e la messa in efficienza di edifici pubblici. Questa bozza di decreto consiste nello stanziamento di 900 milioni di euro di fondi annui presi da un addizionale sulle bollette del gas e sulla bolletta elettrica. Di questi 900 milioni, 700 sono destinati ad utilizzo dei privati, quindi soprattutto dedicati al finanziamento di piccoli e medi impianti delle dimensioni circa di 500 kW e superfici di 700 metri quadrati, mentre i restanti 200 sono assegnati alla pubblica amministrazione. Lo Stato coprirà circa il 40% diciamo, di questa spesa fornendo sussidi per 2 o 5 anni che possono essere ottenuti facendo una richiesta al GSE. Questo schema è ancora al vaglio della conferenza unificata per il parere, però il ministro Passera l'ha già messo sul sito del Ministero. Queste dichiarazioni diciamo, sono interessanti soprattutto perché presentano un quadro di quello che sarà la strategia futura per quanto riguarda le politiche energetiche in questo paese. Come appunto ha detto il ministro Clini, la strategia che si vuole mettere in atto è proprio quella di escludere gli impianti di taglia industriale e puntare su piccoli impianti di 500 kW inferiori, quindi diciamo che in questo modo riescono a innanzitutto sollevare meno problemi, perché chiaramente rispetto a un grosso impianto c'è una reazione da parte della popolazione sicuramente più intensa, e anche in secondo luogo per evitare tutta una serie di passaggi burocratici che ovviamente questi piccoli impianti non hanno bisogno. In aggiunta a questo ci va appunto tutta la parvenza che gli vogliono dare di fonti rinnovabili con il prefisso bio, di cui avevamo già parlato in una puntata precedente, appunto il problema delle biomasse, e quindi diciamo cercano di attuare questo nuovo tipo di strategia.
Insomma, è evidente da questa nuova bozza di decreto che viene poi pubblicizzata proprio in un luogo dove gli interessi delle aziende, perché insomma stiamo parlando della fiera Ecomondo, che è un luogo dove si riuniscono aziende che traggono profitto da questo nuovo settore in espansione, che insomma ha davanti la parolina green e poi dopo viene economy, ma probabilmente sta facendo già molti più disastri dell'economia di come ce la siamo ricordata fino a questo momento. La cosa divertente e anche preoccupante è insomma il tipo di finanziamento, come reperirebbero i fondi attraverso l'addizionale sul gas, che ricorda tanto, anzi praticamente la stessa cosa del vecchio CIP6, che era questa addizionale, non proprio un'addizionale, era una sottrazione del 6% dalla bolletta elettrica, che doveva finire appunto agli investimenti per le energie rinnovabili ed assimilate. Poi con il termine assimilate, praticamente gran parte dei soldi andavano a finire a impianti di incenerimento. Insomma, un giochetto molto sporco che poi qualche anno fa hanno dovuto interrompere perché insomma andava insomma evidentemente contro la normativa europea e in generale la regolamentazione di un'economia capitalistica che non prevede che lo Stato aiuti le aziende private per mettere a punto i propri progetti, ma insomma ci deve essere insomma una sorta di concorrenza e su questa si deve reggere l'economia. Noi sappiamo bene che in Italia stiamo parlando insomma di aria fritta, qui i soldi vengono regalati per fare profitti, ma anche nelle altre parti del mondo non è molto diverso, e quindi si preparano questi 900 milioni di regalini a chi presenterà i progetti per appunto un impianto a biomassa e un impianto a biogas, quelli che insomma da quello che ci sembra stanno andando per la maggiore soprattutto dentro la regione Lazio. Si parla di almeno 150 progetti portati in provincia, nella sola provincia di Roma se ne parla di almeno una quindicina in via di autorizzazione. E già fortunatamente però mobilitazioni, iniziative contro questo tipo di piccoli impianti.
Sì, sappiamo che ad esempio sabato 24 a Manziana il Comitato di Fiumicino sta organizzando assieme all'ISDE, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, un convegno che tende a smascherare questa operazione di mettere bio davanti a qualunque orripilante impianto si voglia costruire. Biomassa fondamentalmente nel Lazio sarebbe, la biomassa sarebbe un agglomerato di schifezze che andrebbe ottenuta dalla lavorazione della mondezza, quindi inserendo all'interno di un impianto TMB di Maglio Cerroni la mondezza proveniente da Roma, questa verrebbe divisa in due parti, una parte umida e una parte secca. La parte umida andrebbe sarebbe da bruciare all'impianto di biomassa e la parte secca sarebbe da bruciare all'interno dell'inceneritore d'Albano. Quindi abbiamo questo simpatico schema che poi riporta tutto comunque alla discarica, perché tutti gli scarti provenienti da incenerimento o da lavorazione di biogas eccetera andrà comunque conferito in discarica, e non sappiamo bene questa nuova discarica di Roma dove sarà, e questo sarà il prossimo argomento di questa trasmissione.
Concludiamo questo aggiornamento così sulle politiche di questo governo dicendo che appunto è stata denunciata la presenza di una disposizione contenuta nel decreto sviluppo che potrebbe nuocere gravemente alla salute e all'ambiente. Questa norma praticamente stabilisce i limiti per misurare i campi elettromagnetici e si prevede il passaggio della rilevazione di campi elettromagnetici dalla durata attuale di 6 minuti alle 24 ore. È chiaro che in questo modo se la misurazione viene spalmata nelle 24 ore si verifica una tolleranza dei picchi diurni quando è maggiore il numero di utenti attivi, che è circa 3 volte superiore a quelle attuali. E questa denuncia a lanciare l'allarme è stato l'ICEMS, che sarebbe l'International Commission for Electromagnetic Safety, in occasione di un convegno, e che appunto ci dà questa insomma informazione importante su questa disposizione contenuta nel decreto sviluppo.
Ma tra l'altro insomma ricordiamo che la necessità da parte delle aziende delle telecomunicazioni di aumentare la banda per permettere alle nuove apparecchiature di captare i segnali e essere funzionanti, parliamo insomma degli ultimi gadget che circolano sul mercato, probabilmente sì, creeranno parecchi problemi alla popolazione, perché il numero di antenne installate nelle nostre città e nei nostri paesi sta aumentando in maniera veramente sconsiderata, e quindi insomma è evidente che questo è un bel regalo, veramente bel regalo a quelle aziende che lavorano nel settore, perché insomma potranno così aumentare la potenza e quindi anche l'inquinamento elettromagnetico a cui si viene sottoposti in maniera veramente probabilmente esagerata, con le conseguenze che già stiamo vivendo. Fortunatamente non è tanto tempo che questa situazione va avanti, però insomma sono parecchi gli allarmi lanciati da varie organizzazioni e gruppi di medici sulle conseguenze, specie sulle persone più piccole, sui bambini, della permanenza a campi elettromagnetici troppo forti, e le malattie annesse che di solito riguardano appunto lo sviluppo del cervello.
Sì, infatti l'ICEMS, per avvalorare appunto la sua tesi, ha anche citato ben 15 studi internazionali indipendenti che certificano un aumento del 200% della possibilità di ammalarsi di un tumore alla testa, e in particolare di glioma, che sarebbe una sorta di cancro che colpisce il cervello a causa dell'eccessiva esposizione le onde elettromagnetiche generate dagli smartphone e dai nuovi gadget appunto che circolano in questo ultimo periodo.
Poi tra l'altro, se non ricordo male, sempre non più di qualche mese fa, questo governo ha fatto anche provato a portare avanti una normativa che cercasse di impedire ai condomini dei palazzi, soprattutto quelli che sono in affitto e non sono proprietari delle mura del palazzo, di impedire a loro la capacità di opporsi all'installazione di una antenna sul proprio palazzo da parte del padrone del palazzo stesso, del padrone di casa, cercando appunto di limitare a livello normativo, giuridico, la giusta e sacrosanta insomma legittimità di chi proprio vive sotto quell'antenna a non volerla e a motivare perché questo pericolo insomma è veramente molto forte. Quindi insomma la linea del governo sulle facilitazioni alle grandi aziende per continuare a fare profitti, però ammalando e ammazzando le persone, insomma è ben solcata e insomma chiaramente, e guarda caso poi cerca proprio di colpire proprio nei punti deboli che questi signori hanno, cioè quando le persone insomma si vogliono opporre a questo tipo di attività. Quindi è importante impedire agli inquilini di opporsi all'installazione dell'antenna, è importante taroccare i campi elettromagnetici,
le rivelazioni.
Molto stile Clini, appunto, un ambientalista dell'ultima ora o della prima ora, che però insomma fa tutto esattamente il contrario di quello che invece serve per tutelare l'ambiente in cui viviamo. E di nuovo in onda, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre in patto. E dopo appunto il racconto su questo nuovo decreto in preparazione che nasconde molte ombre e insomma porterà parecchi problemi a chi poi dovrà subire le conseguenze dei progetti che vogliono portare a termine, continuiamo con uno dei progetti più importanti che ormai da un paio di annetti è diventata la, non sappiamo come definirlo, è diventato il problema principale che la città di Roma ha, strutturale, che è quello dello smaltimento dei rifiuti, e appunto il progetto di aprire una nuova discarica sostitutiva della discarica di Malagrotta. E la scorsa settimana eravamo venuti a conoscenza da parte delle dichiarazioni del ministro per rapporti con il Parlamento Piero Giarda della volontà del governo di non rinnovare il 31 dicembre la carica di commissario all'emergenza e alla chiusura di Malagrotta al prefetto Sottile. Questa dichiarazione insomma ha abbastanza agitato le acque soprattutto nel panorama politico locale, perché probabilmente costringerà poi dal 31 dicembre una presa di posizione più concreta da parte degli enti locali su cui ricade in toto questa partita, e quindi tra comune, provincia, regione, che a vario titolo devono gestire questa situazione. Il prefetto Sottile non è commissario per la chiusura di Malagrotta, non si è fatto attendere ed ha risposto e ha insomma detto la sua sull'eventualità che non gli venisse rinnovata la carica di commissario alla chiusura di Malagrotta. E citiamo le parole del commissario: forse vogliono tagliare pubblicamente la testa al commissario, ha detto appunto Sottile durante la trasmissione Teleroma 56, che insomma è il non plus ultra della televisione locale della regione Lazio, insomma si parla insomma della massima espressione con comizi elettorali locali di altissimo livello, soprattutto per gli insulti che spesso piovono dal pubblico o tra i presenti, e in questo luogo insomma ha continuato dicendo che se appunto il governo non ha intenzione di rinnovargli la carica, spera di farcela senza l'intervento del governo, e ha proseguito chiedendo sostegno ai presidenti Paris e Bellini per confezionare a Monti dell'Ortaccio un prodotto che sia il più sicuro possibile per l'ambiente e per la salute di cittadini e operatori. E queste dichiarazioni ci fanno tremare, perché chiedere a Paris e Bellini, i presidenti dei municipi dove risiedono la discarica di Malagrotta e la futura discarica di Monti dell'Ortaccio, ci pare un evidente ammiccamento. Sappiamo bene quali sono le posizioni politiche di questi due personaggi, e quando noi sentiamo che il commissario intende confezionare a Monti dell'Ortaccio un prodotto, queste sono le sue testuali parole, è evidente che c'è dietro l'angolo, insomma, il pacco è pronto, si confezionano i pacchi, non i prodotti.
Sì, ricordiamo che Paris e Bellini populisticamente avevano tirato fuori un piano per quel che riguarda i rifiuti di Roma nei prossimi 18 mesi, che prevedeva l'utilizzo delle discariche della provincia, in cui stanno aprendo o sono stati aperti da poco nuovi invasi, quindi ci sono stati nuovi allargamenti delle discariche, e sarebbero quindi pronti, secondo loro, ad accogliere la montagna di rifiuti. Stiamo parlando di 700.000 tonnellate annue di rifiuti di Roma. Rifiuti che avevano sottostimato Paris e Bellini, dicendo che si trattava solamente di rifiuti stimati, di rifiuti trattati, ma adesso è venuto fuori che Monti dell'Ortaca, perché parlando di soli 18 mesi, ma adesso è venuto fuori che Monti dell'Ortaccio evidentemente, come sapevamo da tempo, non sarà una discarica temporanea da soli 18 mesi, e ci sono proprio i numeri a confermarlo.
Esattamente, perché nel bailam che si è creato a ridosso delle dichiarazioni del ministro per i rapporti col Parlamento sono usciti fuori dei numeri che spiegano abbastanza chiaramente che oltre il sito, insomma, c'ha delle volumetrie che evidentemente non sono quelle per una discarica che dura solo 18 mesi, ma insomma possono accogliere immondizia per molto più tempo. Ma poi c'è anche questo elemento che praticamente l'investimento iniziale sarebbe di 110 milioni di euro per la discarica di Monti dell'Ortaccio, e per rientrare dell'investimento iniziale servono almeno 3 anni di sversamenti, visto che nei 18 mesi previsti si riuscirebbero, insomma, a rientrare soltanto di 40 dei 118, dei 110 milioni, quindi meno della metà dell'investimento iniziale. Quindi, insomma, come minimo, cioè, bisogna ripagare l'investimento iniziale e poi cominciare a un laudo profitto per questa situazione.
Guadagnarci sopra, che facciamo? Ci accontentiamo di 10 milioni e la utilizziamo solo per 3 anni? A questo punto facciamo 4.
Come minimo. E quindi è evidente, che sempre più evidente, che la discarica di Monti dell'Ortaccio non sarà una discarica che durerà 18 mesi, e quindi probabilmente non sarà una discarica temporanea, ma appunto ci sono tutti gli elementi per confezionare questo prodotto, come dice appunto il commissario Sottile, e i personaggi coinvolti, Paris e Bellini, sono proprio le persone adatte per confezionare questa grandissima fregatura per gli abitanti del quadrante di Malagrotta, appunto, perché insomma le dichiarazioni che hanno fatto sullo spostamento delle volumetrie in altre discariche sicuramente non hanno fatto piacere agli altri comitati e sicuramente non danno l'idea di un fronte compatto che cerca, insomma, di non dire solamente no a discariche e inceneritori, ma anche di indicare che le alternative ci sono e basta investire su quelle, e quindi, insomma, è evidente invece la volontà di fare tutt'altro e di continuare a foraggiare la grossa lobby che le aziende del gruppo di Maglio Cerroni, insomma, portano avanti, e dei lauti finanziamenti di cui stanno godendo e continuano a godere. Quindi è evidente che la situazione da qui alla fine dell'anno arriveranno, insomma, novità sicuramente molto importanti, e speriamo che le mobilitazioni, insomma, saranno all'altezza della situazione. Tra l'altro riportiamo che proprio nella notte tra il 13 e il 14 novembre c'è stata un'iniziativa di opposizione a questi progetti, con un piccolo blocco ai cancelli della discarica che ha fermato per qualche minuto alcuni camion che transitavano di lì, dando, insomma, un segnale che non è possibile più andare avanti con questa situazione, e quindi, insomma, c'è bisogno di iniziative e di pressione proprio per, insomma, impedire che il progetto si compia. Noi vi lasciamo a uno stacco musicale e ritorniamo tra qualche minuto. E sempre in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo con una notizia, diciamo, fresca, questo è l'intervento della magistratura. E insomma parliamo del sequestro del porto turistico di Fiumicino e indagato Francesco Bellavista Caltagirone. Il titolare dell'Acquamarcia è indagato insieme ad altri sei per frode in pubbliche forniture. Insomma, abbiamo parlato in trasmissioni gli anni passati dell'inizio, dell'avvio della costruzione di questo porto turistico, del progetto scellerato di farlo in una zona già insomma gravemente colpita da dissesto idrogeologico, lo chiamiamo, insomma il dissesto della costa causata dalla cementificazione e l'erosione della costa che il quadrante Fiumicino subisce a causa delle molte opere che insomma hanno deturpato l'arenile. Le proteste durante l'avvio del cantiere non si sono fatte mancare e poi insomma questo cantiere, come sapevamo bene, è praticamente morto ed era più di un anno che praticamente non avveniva nessun tipo di operazione dentro questo luogo, perché appunto tutti tutti i problemi e la poca trasparenza dell'apertura e dei fondi che venivano utilizzati dentro questo cantiere avevano portato a un rapido blocco dei lavori e praticamente Fiumicino, un bel tratto della costa di Fiumicino, si è ritrovata con un chilometro di spiaggia devastato dalle ruspe e dai camion, recintato con una rete metallica e lasciato all'abbandono, con evidenti problemi soprattutto nel periodo delle mareggiate, perché insomma l'arenile non ce la faceva a trattenere l'acqua. Leggiamo dei punti di alcuni articoli che sono usciti proprio su tutta la stampa su questa operazione, sulle indagini aperte su questo argomento, e notiamo, senza insomma stupirci più di tanto, come proprio sul sito del Messaggero Online la notizia non è assolutamente riportata. Insomma, quindi evidentemente si cerca di dare una copertura al padrone di casa. Il porto della Concordia di Fiumicino sotto sequestro e sette indagati per frode in pubbliche forniture. I sigilli all'approdo, firmato Francesco Bellavista Caltagirone, sono scattati intorno alle 7 del 18 novembre. I finanzieri del nucleo tributario di Roma hanno chiesto l'aiuto alla capitaneria di porto per un sopralluogo sul posto e poi hanno affissi cartelli. Sequestro giudiziario, arrivato pochi giorni dopo la consegna da parte del consulente del tribunale di Civitavecchia della perizia definitiva sull'opera di Acquamarcia. Un esame fermo dall'autunno del 2010 in cui il tecnico incaricato dei giudici ha valutato conformità e sicurezza del cantiere dell'imprenditore. Ha arrestato il 5 marzo scorso per truffa aggravata ai danni dello Stato per il porto di Imperia. E questa insomma è un'altra situazione in cui eri stato coinvolto sempre questo imprenditore, sempre di porti parliamo, e quindi insomma probabilmente di un'associazione dedita a questo business che puntava alla creazione di questi porti. L'ipotesi di reato su cui lavora la procura di Civitavecchia era corruzione, indagine che in queste ore ha fatto scattare i primi avvisi di garanzia. La perizia, gravi carenze costruttive, insomma uno risparmia sul cemento, perché che fai, se no diciamo che il guadagno dato lo tiri fuori. Si spiega nel documento, cioè è stata fatta una CTU, appunto una commissione tecnica unificata del tribunale. Il consulente non ha controllato solamente l'opera realizzata fino al blocco del cantiere. La diga Fornea, il braccio a mare da 800 metri, ma ha studiato tutte le carte del progetto, che è di 400 milioni di euro. Appalti, chiavi in mano e imprese a cascata. Alcuni dei termini utilizzati dalla perizia, in cui Isola, ha dimostrato stupore anche per i capitali sociali esigui delle aziende coinvolte e per quella lista della spesa tra le dita. Niente computo metrico dei lavori né passaggi di denaro apparenti. Isola ha puntato il dito anche sulla stabilità del cantiere nel tempo, quindi insomma l'antica pratica di diluire il cemento insomma rimane tuttora in voga. La stessa Capitaneria di Porto ha più volte diffidato iniziative portuali per la messa in sicurezza sia delle recinzioni pericolanti sulle strade di accesso al cantiere sotto il faro di Fiumicino, sia della diga, in parte già danneggiata dalle ultime mareggiate. La bufera di inizio novembre poi aveva devastato il cantiere del porto della Concordia, facendo crollare ponteggi e allagando l'area. E quindi, insomma, il degrado e l'incuria e soprattutto la follia di continuare a cementificare le coste con gli evidenti problemi di erosione, oltre poi appunto questa gestione scellerata di fondi pubblici, perché insomma gran parte dell'opera è finanziata con i soldi nostri, e poi anche le divertenti inaugurazioni che ci sono state di questo cantiere, che insomma non hanno fatto sospettare a nessuno che invece qualche problema lo aveva.
Quindi, sì, ricordiamo che questo cantiere è stato inaugurato dalla Polverini in campagna elettorale in pompa magna, la presenza di Caltagirone e un sacco di altre figure mitologiche che passavano di là, mise proprio la prima pietra con la simpatica Cazzuola. E adesso che cosa è rimasto? È rimasta una costa totalmente cementificata, mezza erosa, quindi avanzi di cantiere messi a caso qua e là, è una truffa da milioni e milioni di euro.
Eh beh sì, avanzi di cantiere, anche avanzi di galera, visto la fine indegna che ha fatto la giunta regionale in questi mesi. Un'opera che insomma è stata contestata dalla popolazione più volte, che metteva in luce proprio tutto quello che poi purtroppo in giro di 3-4 anni è diventato una brutta realtà, e purtroppo per chi l'estate o comunque si trova a passare per quei posti ci si ritrova veramente con un paesaggio post-industriale.
Vabbè,
sul mare.
Adesso già che è cementificato, a questo punto costruiscici un po' di palazzine e abbiamo fatto, insomma. Tanto è brutto già di suo, quindi...
E Caltagirone sa bene quando si parla di palazzine cosa intendiamo.
E diamo rapidamente un appuntamento prima di chiudere la trasmissione. È un appuntamento chiamato Scelta Ecologica o Biotruffa, quindi va proprio a parlare delle cose di cui abbiamo discusso poco fa, quindi di biomasse e biogas di cui centrali sono apparse o progetti di centrali sono apparsi ovunque sul territorio del Lazio, Sasso, Fregena, Maccarese, Cupinoro e Velletri. Questo incontro si terrà a Manziana sabato 24 novembre alle 16. Parleranno, è un incontro organizzato dal Comitato di Fiumicino, Fiumicino Rifiuti Zero, e parleranno Gianni Tamino, docente di biologia a Padova, e Mauro Mocci, medico dell'ISDE, dell'Associazione Medici per l'Ambiente.
E termina qui la puntata d'impatto di oggi. Vi salutiamo a tutti e tutte, in particolare a coloro che sono privati della propria libertà personale.